Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa, a cura di Gael Kurtens e Corinne Zauk. In redazione Luisa Nitti, Gioele Anni e Lucia Cuocci.
Buongiorno e ben ritrovati da Luisa Nitti, una puntata dedicata alle donne, alla loro fede, ai diritti e al tema della violenza sulle donne, ancora sempre presente nelle nostre società ed esasperata nelle situazioni di conflitto e di guerra.
Vi saluta cordialmente anche Gael Kurtens. Apriamo con la consueta settimana delle religioni che quest'anno in Ticino propone un tavolo di discussione dal titolo Voci di donne. A seguire, a margine di un incontro organizzato a Lugano dall'associazione Goren Monti Ferrari, un dialogo a tre voci fra una donna ebrea, una musulmana e una cattolica sul tema dell'accoglienza.
In chiusura guarderemo in avanti verso i 16 giorni contro la violenza di genere che prendono avvio il 25 novembre, proponendo un'intervista con Paola Cavallari, filosofa cattolica che ha fondato l'Osservatorio Interreligioso per la lotta contro la violenza sulle donne con sede a Bologna.
La settimana delle religioni si tiene ogni anno a novembre, organizzata dalla rete interreligiosa Iras Cotis, con decine di incontri ed eventi in tutta la Svizzera.
Visite nei diversi luoghi di culto, conferenze, spettacoli musicali e teatrali, incontri, tutto finalizzato alla conoscenza e al dialogo fra fedi.
Quest'anno la settimana cade dal 4 al 12 novembre e in Ticino il Forum Svizzero per il dialogo interreligioso e interculturale promuove un incontro che mette al centro le donne e le loro fedi. Il servizio lo hai curato tu, Luisa.
Si parla di donne, della loro fede e di dialogo, ma anche di diritti e violenza sulle donne. L'edizione di quest'anno della Settimana delle Religioni, organizzata in tutta la Svizzera dalla rete interreligiosa Iras Cotis, in Ticino si concentra sulla fede delle donne. Il Forum Svizzero per il dialogo interreligioso e interculturale organizza per il pomeriggio del 12 novembre a Lugano un dialogo a più voci. Donne di diverse confessioni e religioni si confrontano sulla propria fede. Quale sarà il filo rosso di questo incontro e cosa verrà chiesto alle partecipanti? Lo domandiamo alla presidente del Forum, Rosmarie Mazzocchi.
Alle nostre relatrici chiederemo di presentare loro stesse, le esperienze del loro vissuto e il loro rapporto con il divino. In questo senso abbiamo pensato che questo scambio di esperienze con le testimonianze dirette di queste donne di fede diverse possano sottolineare l'originalità e la ricchezza dell'impegno femminile all'interno delle diverse comunità di fede, elementi che comunque poi si rispecchiano anche nella nostra società.
Donne e fede, dunque, a quali confessioni appartengono le relatrici che si alterneranno nel corso del pomeriggio?
Avremo il piacere di ospitare donne delle diverse confessioni che compongono il nostro forum, quindi avremo delle donne Bahai, le donne cristiane, quindi cattoliche, evangeliche e siro-ortodosse, poi ci saranno donne ebree, donne induiste e donne musulmane. Per questo evento purtroppo mancherà la relatrice buddista, però le nostre invitate non sono solo donne di diverse religioni e di altre culture, ma anche donne di età diverse tra loro che ricoprono occupazioni e ruoli diversi nella loro vita di tutti i giorni e sarà molto interessante ascoltare le loro storie.
La ricchezza delle confessioni religiose raccolta allo stesso tavolo, e questa è un po' l'immagine del Forum delle Religioni.
Certamente questa è un'immagine che ben rappresenta il nostro forum. Noi siamo perfettamente consapevoli delle differenze fra tutti noi, ma vediamo le diversità come una ricchezza da condividere, quindi crediamo nell'importanza di sedersi attorno a uno stesso tavolo per affrontare uno scambio di opinioni, con un dialogo serio naturalmente, fatto di ascolto reciproco e di guardarsi negli occhi gli uni e gli altri e riscoprire la dimensione umana che ci accomuna. oserei dire che in questo momento più che mai il dialogo è lo strumento, anzi direi quasi l'unico strumento disponibile per comprendere le ragioni degli uni e degli altri. È solo con il dialogo che si può pensare di costruire una pace duratura.
Pensa che le donne possano portare un valore aggiunto al dialogo?
Già da molto tempo si assiste a un risveglio spirituale femminile. Se pensi per esempio alla traduzione della Bibbia fatta da donne cristiane o alle donne islamiche che leggono il Corano con una lettura al femminile e che poi diventano giuriste o imame, o alle donne ebree che studiano la Torah e diventano rabbine, o alle donne buddiste che ricordano come già il Buddha abbia sempre proclamato che il suo insegnamento è valido per tutti senza distinzioni. Insomma, questo ci fa pensare, e io sono convinta che le donne possano contribuire a ripensare il mondo, a immaginare un mondo con le persone più che a suddividerlo tra donne e uomini, anche se poi siamo donne e uomini di diverse culture, diverse religioni, chiaramente con anche visioni del mondo diverse, ma riusciamo a immaginare un mondo dove le persone si possano riconoscere attraverso le loro diversità e anche le loro diverse sensibilità, direi. Perché oggi il bisogno del mondo è proprio di ridare pari diritti e pari dignità a tutte le persone, quindi a uomini e donne, a credenti e non credenti.
Qual è in definitiva, Rosemarie Mazzocchi, il messaggio che volete lanciare con questa iniziativa?
Diciamo che la nostra serata vuole mettere in evidenza che sono le strutture patriarcali a condannare e relegare il ruolo delle donne e non le culture e le religioni. Vale la pena di ricordare che tutte le diverse tradizioni religiose, ognuna con le proprie ritualità, le proprie parole, tutte propongono delle strade per arrivare al mistero del senso del tutto, potremmo dire, no? E in ognuna di queste tradizioni è contenuto un annuncio, ma in questo annuncio non ci sono gerarchie tra i sessi. Anzi, uomini e donne sono entrambi benedetti, entrambi scelti per ricevere i doni divini, sono entrambi amati dalla divinità. E questo segno di amore verso la dualità, quindi verso l'uomo e verso la donna, è un segno inconfondibile di amore per le differenze. Quindi la nostra serata prende spunto, sì, dal vissuto femminile, ma vuole coinvolgere uomini e donne di diverse culture e mentalità per portarli a una conoscenza e comprensione reciproca.
La settimana di quest'anno si svolge in una fase di tensione a livello internazionale. Pensiamo certamente al Medio Oriente, ma anche all'Ucraina. Dobbiamo purtroppo dire che le donne sono le prime a soffrire quando sono in atto dei conflitti.
Certo, quando scoppia una guerra le donne sono le prime a soffrire a causa delle ondate di violenza, perché le donne soffrono in quanto figlie, madri, sorelle e mogli di uomini che partono per la guerra, e perché la guerra è fatta da uomini. Le donne poi rimangono sole, con grandi responsabilità oltretutto, portare in salvo i figli, pensare agli anziani, il tutto con paura e senso di insicurezza. E sappiamo bene che le donne in tempo di guerra rischiano di subire delle vendette tremende. Eppure le donne cercano di sopravvivere e salvare il possibile, perché le donne secondo me hanno questa grande capacità, quella di riuscire a immaginare il mondo diversamente, di creare nuove realtà, senza distruggere, senza uccidere, ma cercando una possibile trasformazione. Le donne lo sanno, c'è sempre una via d'uscita, basta cercarla.
Ricordo l'appuntamento domenica 12 novembre, ultima giornata della settimana delle religioni, incontro alle 17:30 a Lugano sul tema Voci di donne presso la sala comunitaria della Chiesa Riformata in via Landriani 10.
Segnaliamo ancora che durante l'incontro della prossima domenica, dopo la tavola rotonda su Voci di donne a Lugano, verranno lette delle poesie della tradizione Bahá'í e si potrà assistere a delle danze indù. Infine verranno proiettati scatti fotografici dei murales di Shamsia Hassani, una street artist afghana.
Come annunciato in apertura, la puntata di oggi è interamente dedicata al dialogo interreligioso al femminile e con il prossimo servizio la collega Corinne Saug ci porta nella tenda di Abramo.
Sì, perché la tenda di Abramo è un'immagine iconica per le tre grandi religioni monoteiste che rappresenta il fondamentale valore dell'accoglienza. Sentiamo.
Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più. Se sposti un po' la seggiola, stai comodo anche tu. Gli amici a questo servono, a stare in compagnia. Sorridi al nuovo ospite, non farlo andare via. Dividi il companatico, raddoppia là.
Il sesto incontro del ciclo Eva e le altre, promosso dalla Fondazione Goren Monti Ferrari, è andato in scena all'Università della Svizzera Italiana lo scorso 24 ottobre, ha preso in prestito il titolo proprio da questo celeberrimo brano di Armando Trovajoli e portato al successo negli anni 70 da Johnny Dorelli nell'omonimo musical. Un motivo scanzonato che ci invita a fare posto all'amico che arriva da fuori, a stringerci un po', a spostare una sedia, a dividere il companatico, il tutto conservando il sorriso, anzi raddoppiando l'allegria. Ma nella realtà nostra, personale, in quella mondiale, che ne è dell'accoglienza, dell'amico, del povero, del profugo, dello straniero, di chi per un motivo o per l'altro è diverso da me, da noi? E in particolare che cosa ne dicono, scrivono, come la vivono le tre religioni monoteiste? Il quesito è stato rivolto dal moderatore della serata, il collega Carlo Silini, a tre donne, Suor Cristiana Dobner, monaca carmelitana, Marianne Ismail, imama e antropologa somala da 40 anni residente a Milano, e alla giornalista e saggista ebrea Fiona Diwan. In tutte e tre le religioni monoteiste l'accoglienza riveste un posto fondamentale per la storia dei popoli e quella dei singoli, e il suo paradigma assoluto, il modello simbolico, è, secondo Fiona Diwan, la tenda di Abramo, una tenda piantata nel deserto e aperta sui quattro lati, come è raffigurata in un'antichissima e pregiata miniatura islamica. Una sorta di istantanea, di fermo immagine straordinario. Marianne Ismail.
Abramo si è trovato di fronte a tre viandanti, e ovviamente erano tre angeli, e quindi in qualche modo viene trasportata questa figura riflessa nello straniero, in colui che non conosci, perché potrebbe essere il portatore di quella richiesta che Allah ti fa. Quindi è un segno di Dio.
È importante contestualizzare anche il luogo di questa prima accoglienza, il deserto, perché in questo luogo estremo un lembo di tenda che si apre può anche fare la differenza tra la vita e la morte. L'accoglienza diventa quindi un modello, un mito fondativo, un archetipo che ancora oggi ha qualcosa da dirci. Fiona Diwan.
Diciamo che i testi antichi sono assolutamente archetipali, degli archetipi, ci raccontano qualche cosa che afferisce alla natura umana, che è universale, atemporale. Abbiamo capito poco, ci siamo distanziati, non lo so. So certo che il tema dell'accoglienza è un tema molto caldo, è un tema su cui bisogna riflettere. L'accoglienza è un caposaldo delle tre religioni ed è un caposaldo non solo perché le tre religioni nascono in un mondo desertico e dove non ci sono autogrill, non ci sono bar, non ci sono stazioni di sosta e le tende sono l'unico modo per poter accogliere chi ha fame, chi ha sete e chi viaggia.
Lo è per l'ebraismo e lo è anche per l'Islam, come ci spiega Marianne Ismail.
Devo dire che è uno dei pilastri, se vogliamo, del credo islamico, proprio l'accoglienza e l'ospitalità, perché noi siamo accolti da Dio, quindi come fedeli siamo accolti dalla clemenza, nella clemenza e nella misericordia del Signore. Quindi è un atto che noi dobbiamo ridare indietro proprio per sentirci nella giusta via e sentirci vicino a Lui. Quindi è anche un momento di connessione fra il fedele e Allah. Quindi dal punto di vista coranico vi sono tanti versetti appunto che richiamano l'obbligo alla carità, l'obbligo all'accoglienza, l'obbligo all'ospitalità.
Ed è un caposaldo anche per il cristianesimo. Suor Cristiana Dobner mette a fuoco due piani, due tavoli, come li chiama, quello umano e quello divino, che vede in Gesù il modello di accoglienza perfetto.
E il punto di partenza è, da una parte, una prima tavola umana, nel riconoscere la presenza dell'altro da me, l'ascolto, l'empatia e tutta la radice di quella che è la cura, di una cura che non è solo filosofica, ma è una cura che accosta la persona nella sua profondità, nei bisogni, negli interessi. E questa è la prima tavola. La seconda tavola è quella del Primo Testamento, cioè di Gesù come modello di accoglienza. E quindi accoglietevi gli uni gli altri come Cristo accolse voi.
L'accoglienza però ha delle caratteristiche, dei limiti ben precisi, Fiona Diwan.
Nel testo toranico della Torah, quindi del Pentateuco, noi vediamo che sia Abramo con i tre ospiti, sia in altri episodi della Bibbia ebraica, lo straniero poi viene accompagnato sulla strada, viene instradato e non resta più di tanto. E quando invece lo straniero si stanzializza, perde la sua identità e spesso purtroppo non cessa dentro di sé, perché la propria identità diventa un'identità scissa tra la nuova appartenenza e la vecchia appartenenza, e questo, se non viene risolto come conflitto interiore, genera delle grandi contraddizioni interne.
E l'accoglienza è a termine anche nell'Islam, dove se si prolunga diventa altro.
Sì, è vero, è proprio specificato, perché nell'accoglienza tu, anche se non hai niente, dai tutto quello che tu puoi. Nella carità invece è un atto, come dire, del fedele che viene previsto dal Corano, ma secondo le tue disponibilità. Nell'emergenza devi dare tutto quello che hai o quello che puoi dare. Nella carità invece veramente bisogna vedere di che cosa tu puoi fare a meno. Ecco, quindi è diverso.
Accoglienza, ospitalità, carità, tre categorie di un aiuto al prossimo che vanno comprese nella loro diversità, perché vi sono anche dei rischi per il bisognoso, lo straniero, il figlio della strada, come viene indicato dal Corano. Sentiamo ancora Marian Ismail.
Certo, lo rende servo, perché poi dipende dalla nostra carità. Invece il figlio della strada è un uomo, può essere fedele o non fedele come te, comunque un uomo che ha le sue capacità, e tu, dando una carità duratura nel tempo, gli togli la sua dignità, il suo essere persona che cerca un qualcosa che non è presso di te, e quindi se tu lo trattieni con la carità diventa un'altra cosa.
Una saggezza antica che Fiona Diwan ci illustra attraverso un episodio biblico.
Noi vediamo per esempio che nella prima pericope dell'Esodo, quindi in Shemot, un quinto del popolo ebraico lascia l'Egitto, i quattro quinti restano in Egitto perché si sono a tal punto egizianizzati, stanzializzati, che si sentono egiziani, schiavi, ma egiziani. E quindi non hanno più l'identità precedente, hanno assunto la nuova identità e si sono assimilati. E questo ce lo dice tranquillamente anche il testo biblico.
E qui i parallelismi con il tempo in cui viviamo e quanto offriamo oggi a chi bussa le nostre porte per fame, per sete, per assenza di lavoro a causa dei cambiamenti climatici diventa evidente. A Maria Ismail, arrivata 40 anni fa dalla Somalia in Italia, questo tema sta particolarmente a cuore.
sia nell'ebraismo che nel cristianesimo che nell'islam, questa cosa esce fuori e questa cosa ci riporta anche ai problemi attuali, nel senso che se noi utilizzassimo il sapere religioso nel confrontarci con l'altro, noi ci renderemo conto anche nella nostra bontà degli errori che compiamo, no? Quindi quello di rendere l'immigrato il povero immigrato, l'africano il povero africano, dipingerlo sempre in un certo modo, toglie dignità al vero povero, perché chi arriva fin qui ha avuto la forza e le disponibilità per farlo, e quindi quello che ti chiede è un cambio di vita, che non significa avere la tua carità, ma poter lavorare, poter disporre di tutte le opportunità per restituire anch'esso. Quindi se noi entrassimo in questa ottica, che è assolutamente di rispetto reciproco, di bontà umana, ma nella bontà dobbiamo essere dei saggi padri e delle sagge madri.
Fiona Diwan azzarda un'ipotesi concreta.
Con i flussi migratori attuali bisogna chiedersi cosa vuol dire l'accoglienza. La mia piccola risposta è che ci vuole un'accoglienza dinamica. Cosa questo politicamente voglia dire, io non lo so, non sono titolata a dirlo, vuol dire semplicemente che si può accogliere, si deve accogliere, ma bisogna instradare.
Accoglienza dinamica, quindi, come quella di Abramo, che accompagnò i suoi tre ospiti sfamati, dissetati e riposati verso l'uscita della tenda, ossia verso quello che sarà il loro cammino verso il futuro, in dignità e libertà. Ma lasciamo che sia Suor Cristiana Dobner a concludere con le parole di una grande figura del secolo scorso, Don Primo Mazzolari, prete, scrittore e partigiano italiano.
Abitate adesso la luce che c'è, abitare tutta la luce che c'è, anche se la confusione, la paura, i problemi la possono rendere flebile. Vuol dire accorgersi dell'altro, perché non solo Dio, ma ogni creatura, il mio prossimo, mi dà appuntamento nell'adesso. Mentre Dio può attendere, l'uomo non può. Può darsi che egli abbia solo questo momento di suo, da cui dipende la sua salvezza o il suo smarrimento. Se manco l'incontro, manco la giustizia, manco all'amore. Amen, alleluia e lode a Dio.
Abitare tutta la luce che c'è, anche se regnano confusione, paure e problemi, ieri come oggi, tanto che questo incontro all'USI di Lugano è stato presidiato dalla polizia.
Riprendiamo quindi il filo di questa puntata dedicata alle donne, alla loro fede, in dialogo e al tema della violenza di genere. E tu, Gael, hai intervistato Paola Cavallari, che ha fondato l'Osservatorio Interreligioso per la lotta contro la violenza sulle donne.
E sì, occupandoci oggi a Chiesa in Diretta di donne e violenza, non dimentichiamo che dal 25 novembre al 10 dicembre si tengono i 16 giorni contro la violenza di genere, che prendono avvio con la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne per concludersi il 10 dicembre, Giornata mondiale dei diritti umani.
È un triste dato di fatto che le violenze sulle donne sono al mondo il diritto umano più violato. Con Paola Cavallari ci chiediamo se vi sia un intreccio fra religioni e violenza di genere e se le religioni stesse nei secoli abbiano contribuito alla degradazione della donna esponendola a sopraffazione e violenza. Sentiamo allora l'intervista con Paola Cavallari.
Buongiorno Paola Cavallari.
Buongiorno.
Lei potrebbe essere definita un'attivista per i diritti delle credenti. L'osservatorio da lei fondato si occupa non solo delle violenze contro le donne, ma per esempio anche del femminile nel sacro e nel divino. Un laboratorio interreligioso davvero unico nel suo genere. Donne cristiane di diverse confessioni, donne ebree, musulmane, buddiste, induiste e di altre religioni in quella sede affrontano temi spinosi, spesso scomodi, come quello appunto dell'ineguaglianza tra i sessi nelle religioni fondata sul predominio maschile. E allora le chiedo, esiste secondo lei una dimensione religiosa nelle violenze contro le donne?
Sì, la dimensione religiosa nelle violenze contro le donne esiste perché nelle nostre esperienze e anche nei nostri studi abbiamo sempre constatato come in tutte le religioni trasversalmente ci sia un pregiudizio nei confronti delle donne, un occultamento delle potenzialità femminili, se non anche proprio una forma di impossessamento quasi del potere delle donne di generare, nel senso che è stato quasi teorizzato che per riequilibrare il potere generativo delle donne, allora gli uomini avrebbero dovuto impossessarsi e gestire il potere politico e anche naturalmente il potere religioso, perché appunto era un controbilanciamento.
Le donne credenti sono per forza anche sempre un po' vittime?
Sì e no. No, perché le donne credenti, se sono consapevoli nelle religioni, o meglio nelle fedi, perché la distinzione tra fede e religione è sempre molto opportuna, nelle fedi trovano una forza dirompente per poter dare espressione alla propria soggettività e alla propria libertà. Però appunto, se invece non fanno questo salto, come dire, di apertura a un divino, allora diventa invece un ostacolo all'emancipazione femminile, o meglio alla libertà femminile.
Lei dice apertura al divino. Ecco, il lavoro che lei, Paola Cavallari, sta portando avanti con convegni, pubblicazioni e incontri tra donne di fedi diverse è teso appunto alla liberazione da certi meccanismi di sopraffazione, aprendosi al divino. Ma concretamente, quali sono le piste che propone per uscire dall'oppressione che le donne sperimentano nelle loro istituzioni ecclesiastiche e religiose?
La pista è parlare, non tacere più, non subire più il ricatto, parlare di questa oppressione che si è subita nei secoli. È un acquisire una consapevolezza di un cambiamento di stile, di passo rispetto a quello che è stato, diciamo, il tradizionale indottrinamento delle comunità religiose, e invece risalire ai testi, risalire a quella purezza, possiamo dire, che nei testi in qualche modo è esemplificata. Quindi l'adesione alla fede diventa una riscoperta continua, fatta attraverso appunto le analisi e gli scambi, il dialogo con altre sorelle, con altre credenti che hanno interesse a fare questo percorso, che è un percorso un po' accidentato. Quindi ci sono delle velocità diverse, ma noi confidiamo che questo comunque sia un percorso che prima o poi ci accomunerà tutte.
L'ultimo libro che lei ha curato e che è stato pubblicato di recente è intitolato Fedi e femminismi in Italia, la profezia delle donne. Rileggere le sacre scritture in chiave femminista potrebbe essere un buon programma anche per gli uomini di fede?
Assolutamente sì. Pensiamo al cristianesimo, dove la figura di Gesù è stata interpretata sotto un profilo di maschilità, mentre gli studi molto recenti anche da parte di alcuni uomini mettono in luce la fragilità di Gesù, la sua apertura al mondo femminile, il suo non aver aderito a canoni maschili, e forse anche per questo, pensiamo all'episodio dell'adultera, forse anche per questo Gesù poi ha avuto la condanna che sappiamo e la fine ignominiosa che appunto conosciamo.
E Paola Cavallari, forse allora dobbiamo tutti e tutte riscoprire il valore della vulnerabilità?
Sicuramente sì, perché la vulnerabilità significa non corazzarsi, non erigere barriere, e quindi un'apertura all'altro in una dimensione del dialogo, della reciprocità, e quindi una vulnerabilità positiva che fa crescere.
Con questo servizio andiamo verso la chiusura della puntata. Prima però un annuncio televisivo. Questa mattina alle 10 su RSI La 1, culto evangelico per la Domenica della Riforma.
Il culto è trasmesso in diretta a Eurovisione dalla Chiesa Riformata di Bellinzona e la predicazione è stata affidata al pastore Stefano D'Archino.
Grazie per aver seguito Chiesa in diretta e un ringraziamento anche al tecnico Igor Gianola con noi oggi in studio. Da Luisa Nitti e Gael Kurtens, buona domenica.